Le api stanno meglio in città che in campagna. Per api, bombi e altri impollinatori, un parco cittadino è meglio di un campo di grano. Per gli altri insetti, non proprio. Il declino degli insetti è un fenomeno ormai sotto gli occhi di tutti, caratterizzato da numeri impressionanti e prospettive future poco rosee. Le cause di questa estinzione di massa sono le solite: distruzione dell'habitat, inquinamento, cambiamenti climatici, urbanizzazione estrema. E proprio quest'ultimo fattore è protagonista di uno studio a suo modo sorprendente, che arriva dalla Germania, dove il crollo biologico degli insetti ha raggiunto numeri record, e che è stato pubblicato su Nature. Nell'analisi si legge che, almeno se parliamo della salute delle api, le città sono un luogo più accogliente della campagna, e in futuro potrebbero diventare delle vere e proprie oasi per tutti gli insetti impollinatori. Un piano per salvare gli insetti dall'estinzione. Ape di campagna, ape di città. Naturalmente dire la città è peggio della campagna è una semplificazione. Lo studio dimostra ben altro e prende in considerazione la salute di tutti gli insetti, non solo degli impollinatori come api e bombi. È stato condotto in Germania da un gruppo di ricercatori della Martin Luther University alle Wittenberg, che ha studiato il modo in cui la crescita urbana impatta sulle popolazioni di insetti e che differenze ci sono in termini di quantità e biodiversità con le aree rurali. Gli scienziati hanno scoperto che gli impollinatori visitano più spesso i fiori che crescono in città rispetto a quelli che stanno in campagna. In particolare, bombi e api rappresentano rispettivamente il 75% e il 9% dei visitatori abituali. Città biodiverse. Questo non significa che le aree urbane siano in assoluto più ricche di vita rispetto a quelle rurali. Guardando a tutti gli insetti, il team ha scoperto che nelle zone di campagna la biodiversità rimane più alta di quella urbana. La differenza la fa la presenza degli impollinatori, che preferiscono la città ai campi. Il motivo si spiega facilmente, anche se sembra paradossale: un contesto urbano è più favorevole a questi insetti perché è più vario in termini di cibo e più ricco di potenziali rifugi e luoghi dove fare il nido. A confronto, un campo coltivato è un ambiente piatto, che contiene spesso una singola specie vegetale e molte meno opportunità di nascondersi. C'è una spiegazione anche del perché solo alcuni impollinatori prosperano in città, mentre altri, le farfalle, per esempio, continuano a preferire la campagna. Le città sono ambienti vari e in costante mutamento, e api e bombi sono più attrezzati ad adattarsi a questo cambiamento e a orientarsi in luoghi sconosciuti. Al contrario, l'assenza di punti di riferimento evidenti nelle zone coltivate agisce da deterrente per api e bombi. Il proteo che è rimasto immobile per 7 anni. 7 anni senza muoversi dalla sua posizione in una caverna della Bosnia Erzegovina. Il proteo è campione mondiale di immobilità. Il proteo è un animale curioso e affascinante, una salamandra acquatica endemica delle caverne che percorrono il Carso e le Alpi Dinariche tra Italia, Slovenia, Croazia e Bosnia Erzegovina. Unico rappresentante del suo genere, si è adattato a una vita sotterranea in assenza totale di luce, e infatti è cieco, ma con un udito e un olfatto straordinariamente sviluppati. E anche stando a quanto scoperto da un gruppo di ricercatori della Loran University di Budapest, uno degli animali più pigri del mondo, la squadra guidata da Gergely Balázs ha infatti studiato, in una caverna in Bosnia Erzegovina, un esemplare che non si è mosso dalla sua posizione per 7 anni. Un proteo trovato a profondità record. Vita nelle caverne. Il fatto che il proteo viva al buio completo negli angoli più nascosti di immensi sistemi di caverne ne ha sempre reso difficile lo studio. Sappiamo ancora poco del suo comportamento perché osservarlo nell'oscurità non è semplicissimo. Lo studio del gruppo di Budapest, però, era interessato soprattutto alla loro mobilità, cioè qualcosa che si può studiare anche senza osservazione diretta. Nel corso di 8 anni i ricercatori hanno marchiato 19 esemplari e ne hanno studiato i movimenti ricatturandoli a intervalli regolari per poi liberarli nello stesso punto dove li avevano trovati. Quello che hanno scoperto è che queste salamandre si muovono poco, pochissimo, a volte mai. L'esemplare più attivo ha percorso un totale di 28 metri nel corso di 230 giorni e la media del gruppo è di 5 metri all'anno. Tra i 19 c'è anche il detentore del record, l'esemplare che è rimasto immobile per 7 anni consecutivi. Perché dovremmo muoverci? La spiegazione della scarsa attività dei protei è semplice: non hanno bisogno di muoversi granché, Abituati come sono a vivere in un mondo sempre uguale, con pochissime variazioni stagionali e una generalizzata carenza di cibo, si sono adattati a digiunare per anni conservando le energie. Il risultato è che fanno tutto molto più lentamente, compreso esistere, possono vivere più di un secolo, e per completare un ciclo riproduttivo impiegano 12 anni. Più che pigri, insomma, sono animali che vivono a una frazione della velocità a cui siamo abituati, e si muovono solo quando è strettamente necessario, il che li rende tra l'altro estremamente sensibili a ogni cambiamento nel loro ambiente, e dunque perfetti come indicatore della salute di un habitat. Le seppie mangiano meno a pranzo se sanno che ci saranno gamberi a cena. Il comportamento delle seppie mostra complesse abilità cognitive e forse la capacità di decidere in base a aspettative future. Alle seppie piacciono i gamberi. Ne sono talmente ghiotte che in un esperimento in cui hanno indossato occhiali 3D hanno provato a mangiare persino gamberi virtuali. Questa forte preferenza è stata sfruttata dai ricercatori delle università di Cambridge e Caen, Francia, per studiare le loro capacità cognitive. Lascio uno spazio per il dolce. Il risultato dello studio pubblicato su Biology Letters suggerisce che le seppie possano modificare le loro abitudini in base alle loro previsioni sul futuro. In pratica, i ricercatori hanno notato che quando le seppie prevedevano di ricevere gamberi di sera, il loro cibo preferito, il consumo di granchi durante quel giorno calava. Al contrario, quando il contenuto della cena era imprevedibile, le seppie tornavano a mangiare un alto numero di granchi durante il giorno. È sorprendente vedere quanto le seppie abbiano modificato velocemente le proprie abitudini, commenta la ricercatrice Pauline Billard, autrice dello studio. In soli pochi giorni hanno potuto imparare a prevedere quando sarebbe stato probabile ricevere i gamberi o meno. Questo comportamento molto complesso è possibile solo grazie a un cervello sofisticato. Ai ricercatori rimane però un piccolo dubbio da sciogliere prima di poter dichiarare con certezza assoluta che le seppie prendono decisioni guidate dalle previsioni future. Non possono ancora escludere che le seppie si astengano dal mangiare granchi perché preferirebbero i gamberi nel momento presente. Smart. In ogni caso, l'intelligenza delle seppie è sorprendente rispetto a quella degli altri molluschi. Assieme a polpi e calamari fanno parte della classe dei cefalopodi, che circa 550 milioni di anni fa si differenziò dal resto dei molluschi smettendo di utilizzare le conchiglie. Secondo alcune teorie, sarebbero state proprio le spiccate capacità cognitive dei cefalopodi a permettere loro di abbandonare il guscio protettivo senza essere predati, ma non è chiaro come abbiano potuto incrementare la loro intelligenza in così poco tempo, lo stesso tempo necessario per qualcosa di molto più semplice come perdere il guscio. La risposta potrebbe arrivare da recenti studi di genetica su animali molto distanti dai cefalopodi. Anche le vespe hanno evoluto in poche migliaia di anni una capacità cognitiva complessa, ovvero riconoscere le facce. Questo porta a pensare che l'intelligenza possa evolversi velocemente proprio perché molto favorita dalla selezione naturale. Io, animale. Se nelle seppie e nei calamari rimane un residuo di conchiglia nell'osso centrale, nei polpi è completamente assente, ed è quasi comico vederli sfruttare la loro malleabilità per occupare conchiglie altrui. Fra le tante e strane abilità dei polpi c'è anche quella di riconoscersi allo specchio, una capacità che viene riconosciuta a sempre più specie. Dopo primati, cavalli e uccelli è arrivato anche il turno dei pesci. Sebbene le capacità cognitive degli animali vengano spesso trattate con superficialità, la loro mancanza di autocoscienza è sempre più spesso messa in discussione e l'intelligenza viene sempre più riconosciuta come grande vantaggio evolutivo. Gli etilometri usa e getta funzionano davvero? Abbiamo messo alla prova gli etilometri usa e getta e le varie app che calcolano i livelli di alcol nel sangue confrontandoli con quelli in dotazione ai carabinieri. Attualmente, per farsi un'idea di quanto si è bevuto e di quanto alcol abbiamo nel sangue, ci sono una serie di strumenti, app e siti internet che calcolano il tasso alcolemico in base alla bevanda, il proprio peso, sesso ed età. Sono una versione interattiva delle tabelle del Ministero della Salute per stimare il tasso alcolemico. E poi ci sono vari tipi di alcolimetri facilmente acquistabili su internet o in farmacia. Ma funzionano? ci danno un quadro chiaro e preciso della concentrazione di alcol nel sangue, ci permettono di capire se possiamo metterci alla guida. Non si deve guidare se il tasso alcolemico supera gli 0,5 fratol, e se il valore va oltre 0,8 diventa un reato penale con tutto quello che ne consegue. Li abbiamo messi alla prova confrontandoli con gli alcolimetri montanti su una macchina dei carabinieri. Tre giornalisti di Focus si sono prestati a fare da cavie in un locale di Milano, mi casa, come potete vedere nel video qui sopra. Ne abbiamo anche approfittato per fare due chiacchiere con i carabinieri che gentilmente si sono prestati a effettuare i controlli con gli etilometri professionali che vengono utilizzati durante i controlli sulle strade. Ecco qui sotto l'intervista al maggiore Carmine Elefante, comandante del nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano. In edicola. Sul numero di Focus in edicola, invece, abbiamo dedicato ben due articoli al tema della guida in stato di ebbrezza. Gli effetti dell'alcol sulla guida spiegati bene sul numero 329 di Focus in edicola fino al 21 marzo 2020. Nel primo vi abbiamo raccontato nel dettaglio quali sono gli effetti dell'alcol sul nostro organismo e in particolare sull'attenzione, i riflessi e la propensione al rischio. Nel secondo, invece, dopo il gran parlare dei mesi scorsi, abbiamo fatto il punto sui sistemi che possono bloccare automaticamente la guida delle auto a chi ha bevuto troppo, i cosiddetti alcolock. 21 febbraio 2020. Alzheimer, un altro trattamento fallito. I trial di due farmaci sperimentali contro l'Alzheimer sono stati inefficaci, e la notizia è stata data prima alla stampa che ai pazienti coinvolti. Una sperimentazione farmacologica per contrastare la malattia di Alzheimer prima dell'esordio dei sintomi è fallita. Per chi si dedica alla ricerca di un cura contro la più comune forma di demenza è l'ennesimo duro colpo, che si intreccia in questo caso con una brutta pagina di scienza. Secondo il New York Times, i pazienti coinvolti nello studio non sarebbero stati avvertiti personalmente dell'esito negativo della terapia e avrebbero appreso la notizia dai social. I candidati ideali. Lo studio internazionale chiamato Diantur, condotto alla Washington University di St. Louis, ha coinvolto 194 partecipanti recanti mutazioni genetiche associate a una sovrapproduzione di proteina beta-amiloide e a un esordio precoce della malattia di Alzheimer. I farmaci testati, il gantenerumab e il solanezumab, prodotti rispettivamente da Roche ed Eli Lilly, prendono di mira le placche amiloidi caratteristiche della demenza. Pochi pazienti mostravano sintomi molto lievi della malattia, la maggior parte neanche quelli. Tutti i soggetti erano più giovani dei pazienti tipici con Alzheimer e non avevano anomalie neurologiche. Per 5 anni i pazienti hanno ricevuto iniezioni o infusioni mensili dei due farmaci e sono stati ripetutamente controllati con esami del sangue, scansioni cerebrali e analisi del liquor, il fluido che permea il sistema nervoso centrale. Nonostante le premesse, i farmaci non sono riusciti a rallentare o fermare il declino cognitivo dei partecipanti. Potrebbe essere un problema di dosaggio troppo basso o di somministrazione già tardiva. Forse il trattamento andrebbe iniziato molti decenni prima dell'esordio dei sintomi e comunque, tornando alla sperimentazione, non è chiaro in quale misura i due farmaci abbiano agito sulle placche amiloidi. Quale direzione? I risultati, ancora in fase di revisione, saranno presentati a Vienna il 2 aprile, ma la notizia ha riacceso il dibattito sull'opportunità di passare oltre la convinzione che le placche amiloidi siano da considerare il principale bersaglio terapeutico. La progressione della malattia procede con la diffusione di placche amiloidi, seguita dall'accumulo di grovigli di un'altra proteina, la tau, e quindi dalla morte dei neuroni. Ma la ricerca di un trattamento contro l'Alzheimer ha già incassato 300 fallimenti farmacologici, in molti sono ora convinti che l'accumulo di amiloide non sia il vero responsabile di questa condizione. Questa proteina è il target della maggior parte dei trial farmacologici arrivati in fase 3, quella in cui si testa con rigore la loro efficacia sull'uomo. Tuttavia gli studi più recenti e ancora in una fase iniziale di sviluppo si concentrano già su altri obiettivi e su nuovi metodi di cura e prevenzione. Alzheimer, i fallimenti della ricerca e le nuove speranze, nessuna considerazione. Oltre al dibattito più strettamente scientifico, la vicenda offre un esempio di scarsa sensibilità per i pazienti coinvolti e per le ripercussioni della notizia sulle loro vite. Un portavoce dell'università ha fatto sapere che i ricercatori non avevano un modo diretto e veloce di contattare i soggetti per avvisarli personalmente della non efficacia della terapia. Ma questo non ha impedito all'Ateneo di pubblicare sul suo sito un comunicato stampa che annunciava il fallimento della sperimentazione oltretutto 2 mesi prima della presentazione ufficiale dei risultati. I pazienti che per 5 anni si erano prestati all'esperimento riponendovi le loro speranze hanno dovuto apprendere il fatto dai social. Un 41enne di Denver lo ha saputo navigando in un gruppo privato su Facebook frequentato da persone geneticamente predisposte ad Alzheimer precoce. Nella sua famiglia, l'età media di esordio della demenza è di 47 anni.